Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del Pomeriggio con Zainet. Oggi al microfono Chiara Falcone per parlare di democrazia, ma forse faremo meglio a parlare di attentato alla democrazia, alle strutture stesse e intime della democrazia, da parte sicuramente di un atteggiamento politico, ma non solo, anche culturale. Credo che però sia il caso di lasciare la parola a chi ne sa più di me. Infatti sentiremo a breve una intervista realizzata da Luca Sappino al professor Piero Ignazzi, ma andiamo prima ad ascoltare la hit di oggi, la prima delle canzoni, per entrare un pochino in tema. Si tratta di un bel brano di Franco Battiato, Povera Patria.
Zainet, la radio che fa scuola.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
E dopo aver ascoltato questa bellissima canzone di Battiato, entriamo nel tema di oggi, ascoltando prima la scheda preparata dalla nostra redazione e poi il contributo, ovvero l'intervista realizzata da Luca Sappino al professor Piero Ignazzi, autore del libro La fattoria degli italiani. Vai con la scheda. Mala tempora currunt, dicevano i latini, e se lo ripetessero anche ora non sbaglierebbero. La democrazia, infatti, sta subendo in questa fase storica un attacco alle sue stesse fondamenta. complici un reiterato atteggiamento politico, ma forse anche un profondo cambiamento culturale e sociale. Ma quanti sono veramente consapevoli dell'attentato che la democrazia sta subendo? E soprattutto, quali sono le armi per rispondere agli attacchi più profondi e quindi più gravi ai meccanismi democratici? Ne parliamo con il professor Piero Ignazzi, autore del libro La fattoria degli italiani.
Sembra un'Italia ormai capace solo di grandi emozioni, spesso contrastanti, quella raccontata da Piero Ignazzi nel suo ultimo libro, La fattoria degli italiani. Mancano le gradazioni intermedie dei colori. È l'Italia del populismo che odia o ama, anzi venera. La Rizzoli stampa un volumetto di rapida lettura che conserva e inquadra alcuni interventi firmati da Ignazzi per l'Espresso. È l'Italia delle emozioni forti, anche in politica. Un paese stravolto dal dilagante mito del capo, che costringendo al tifo di bandiera distrugge una già debole democrazia. Professore, lei racconta un'Italia tutta emozioni, lacrime, consenso e applausi?
C'è il peso del melodramma, ovviamente, ne fa. Basti pensare alle reazioni degli inglesi alla morte della principessa Diana, è stato uno dei trionfi italiani del melodramma in Gran Bretagna.
Siamo un paese del melodramma e il suo è un libro sulla seduzione?
Sulla seduzione anche, sì, ci sono anche parti melodrammatiche in questo, perché quando si poi spostano ad eccesso i sentimenti e si introducono i sentimenti non regolati in politica, ovviamente si può arrivare a questo. Della seduzione perché gli italiani spesso sono convinti, come anche altri popoli in realtà, ma noi in particolare, sono convinti da qualcosa che li porta al di là degli elementi razionali, al di là degli elementi critici e degli elementi pragmatici, e quindi preferiscono un po' abbandonarsi a aspetti che sono molto più emotivi e per questo molto anche sedicenti.
Partiamo dal titolo. Seguendo Orwell, se gli italiani popolano una fattoria, chi li governa è un maiale?
Beh, questa è un'interpretazione molto stretta del testo orwelliano. Più che pensare a chi li governa, quello che mi preoccupa di più sono coloro che si fanno governare, perché ovviamente non c'è mai qualcuno che dirige un'orchestra se poi non c'è della gente disposta a suonare quello spartito, e quindi mi preoccupa di più il fatto che molti siano contenti della musica che viene proposta.
Professore, cosa resterà del populismo dell'era berlusconiana una volta morto il re?
Ma certamente rimangono sempre degli strascichi, rimangono sempre dei depositi, detriti, quando si hanno delle fiammate, delle combustioni di questo genere, quindi un atteggiamento appunto non critico, non razionale, emotivo, esasperato, come quello che è stato introdotto nella politica italiana dall'arrivo di Silvio Berlusconi, tutto questo rimarrà e sarà appunto un deposito un po' benefico di questo periodo.
Lei teme e dipinge una politica piena di ubriachi da consenso. Fosse movida urbana e fossero ragazzi, un sindaco moderno risponderebbe con un bel divieto, magari stagionale.
Ovviamente non ci sono soluzioni da sceriffi che vogliono interrompere movide. Gli unici antidoti sono quelli che dicevo prima e continuerò a ripetere sempre fino alla nausea, quello di avere, cioè nei fronti della politica, così come in tanti altri aspetti della vita sociale, un atteggiamento critico, non un atteggiamento fideistico, una valutazione e non semplicemente un prendere partito, un attaccarsi un'etichetta o mettersi un elmetto e con questo combattere. Quindi un atteggiamento diverso, un atteggiamento più razionale o raziocinante se vogliamo, quindi un po' lontano da altri bipedi e da altri nostri compagni animali. E questo atteggiamento è l'unico che nel tempo può riuscire a fare svanire, a far deperire il clima esaltato, in parte melodrammatico, che viviamo già da molti anni.
Per dirla come Mario Giordano, chi non ridisce e si spaventa davanti a un premier che giustifica tutto col consenso è un aristocratico che del popolo ha paura eppure schifo.
Dunque, giustificazione del consenso è tipico di chi non ha più pallida idea di cosa sia la democrazia, e quello che lei mi leggeva dimostra l'ignoranza abissale di chi ha scritto queste cose sui principi fondamentali della democrazia. Persone che non conoscono assolutamente nulla, non conoscono l'ABC della democrazia e confondo la democrazia con la demagogia, bisognerebbe farli tornare a scuola e cominciare a leggere i classici greci, che sono appunto da 2500 anni ci insegna la differenza tra democrazia e demagogia, ma evidentemente ignoranti e prisma non l'hanno ancora capito. E il consenso ovviamente è fondamentale nel regime democratico, il consenso deve passare attraverso regole e la democrazia, come ci hanno insegnato praticandola per primi mesi, significa che nessuno è sopra la legge, vale a dire che c'è qualcosa che è anche sopra il consenso, perché il consenso non monda da nessun peccato, altrimenti sembra avere criminali che possono essere tranquillamente eletti e, come dire, lavati dei loro crimini semplicemente perché sostenuti dai loro amici.
Eppure basta alzare i toni per sostenere il capo. Professore, qual è il rapporto tra populismo e volgarità?
Beh, spesso il populismo è intessuto di volgarità, proprio perché dovendo sollecitare gli istinti, dovendo sollecitare i sentimenti, andando quindi con l'accetta, usa spesso queste modalità. Queste sono le modalità, quello che diciamo con un linguaggio un po' d'altri tempi, gli istinti bassi. E che tutti noi abbiamo ovviamente, e la differenza è proprio delle società evolute, quello che questi istinti devono essere controllati, dobbiamo cercare di tenerli a bada, non dobbiamo dare libero sfogo a questi istinti, perché altrimenti vivremmo nel famoso stato di natura, senza il quale non c'è la civiltà.
Tutto naturale nell'epoca dei partiti leggeri che rinunciano al ruolo di mediazione, di cui lei tra l'altro ha raccontato in un suo saggio universitario, il ruolo di camera di compensazione, o no?
Beh, oggi ovviamente svolgono ancora quella funzione per alcuni, altri invece preferiscono, come dire, non dico il filtro, ma certamente rendono molto più a maglie larghe e quindi fare fluire direttamente quelli che prima abbiamo chiamato istinti nello spazio politico. Questo un po' è un altro rischio che una politica di tipo populista inserisce nella politica contemporanea, quello di far sì che non ci siano intermediazioni, filtri, e che quindi i partiti, invece di essere, come dire, anche maieutici, anche guide, diventano invece semplicemente degli canali di trasmissione diretta, immediata, anzi aumentando eventualmente la pressione del gettito.
Tra costituzione formale e materiale nel nostro paese si è aperto uno strappo che pare insanabile. Non possiamo negarci il fatto che ormai la gente, quando va a votare, vota un simbolo ma pensa a un leader. Facciamo prima a riscrivere le regole del gioco o possiamo tornare indietro?
No, io sono sempre un forte avversario di un'eccessiva personalizzazione della politica, proprio per questi rischi. E in realtà vorrei sottolineare che noi siamo una repubblica parlamentare, non è cambiata nessuna regola, noi votiamo per dei partiti, il fatto che ci sia un nome vicino a un partito che si vota non significa assolutamente nulla in termini di diritto costituzionale, e vorrei ricordare anche qui ai tanti purtroppo inconsapevoli o ignoranti che parlano anche in questi giorni delle elezioni cosiddette dirette, e queste esistono soltanto laddove ci sono sistemi presidenziali. Un solo paese ha fatto un'elezione diretta del primo ministro, ed è stato Israele, e dopo alcune legislature ha abbandonato questa modalità perché aveva creato dei disastri nell'architettura istituzionale di questo paese. Quindi noi votiamo dei partiti che vanno a comporre un Parlamento, e il Parlamento sceglie e vota e dà la fiducia a un capo del governo. E ovviamente il Parlamento cambiarlo ogni qualvolta lo voglia. Così è successo in tutte le repubbliche parlamentari, anche quella tedesca, dove per esempio la fiducia viene data solo al cancelliere, non al governo. Il Parlamento dà la fiducia al cancelliere che presenta il programma e non presenta la sua squadra di governo. Nonostante questo, il cancelliere è stato cambiato in corso d'opera un po' di volte, nel caso tedesco, lo stesso vale per la Gran Bretagna. Quindi quando si parla di queste investiture dirette si dicono ovviamente delle sciocchezze.
Professore, vede fantasmi peronisti?
Io in abbondanza, ne vedo una schiera, questa è una situazione già peronista, siamo già in una situazione peronista, non è questione di fantasmi, vedo delle realtà peroniste.
Zainet, la scuola che fa radio.
Italia c'è lavoro, in qualche punto nero capita. Ogni volo che finisce sotto un telo irrita. Noi che qui pure Peppone se il Vangelo e lo agita. Un po' si esagita, dopo un po' si sventola. Senti un po' che caldo fa. Fa tutto l'anno, più brevemente affanno. Non sanno a quale conclusione non approderanno. Noi l'Italia siamo e non la stiamo rappresentando. Ciurma ai posti di comando. Mettiamo al bando i vertici politici con tutti i loro compiti. Amici degli amici di chi ci ha svuotato i conti. Incassano tangenti celandoci le fonti. A cappucci e cornetti sulle fronti.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione. Sesso, razza o religione. Tutti pronti per l'azione. Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione. Sesso, razza o religione. Tutti pronti per l'azione.
Troppi furbetti nel nostro quartierino. E tutti ci intercettano con il telefonino. Ci piazzano vallette nude sopra lo zerbino. E paparazzi sui terrazzi del vicino. Ragazzi che casino. Senza via di scampo. Chiusi dentro al plastico di quel villino. C'è venuto un crampo. Siamo titolari confinati a bordo campo. Ci fan pagare l'acqua più salata dello shampoo. Boh, magari mi sbaglio. Ma vedo tutti quanti allo sbaraglio. Meglio darci un taglio. Figli mai usciti dal travaglio. Qui da masticare non ci resta che il bavaglio.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione. Sesso, razza o religione. Tutti pronti per l'azione. Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione. Sesso, razza o religione. Tutti pronti per l'azione.
L'Italia non lo sai, ha problemi araldici. I baroni sono pochi, hanno troppi conti per dei medici. Poi problemi etici, politici, geografici, geologici. Ma il peggio restano quelli genealogici. Visto che la base del sistema è la clientela. E siamo separati da sei gradi, sì, ma di parentela. Maglie di una ragnatela a forma di stivale. Tutti collegati in linea collaterale. Come un'unica famiglia in un immenso psicodramma. Sta bravo che altrimenti piange mamma. Cambio di programma, annulliamo la rivolta. Abbiamo una famiglia e non deve essere coinvolta.
Non si fa la rivoluzione. L'hanno detto in televisione. Chi c'è andato che delusione. Era chiuso anche il portone. Non si fa la rivoluzione. L'hanno detto in televisione. Chi c'è andato che delusione. Era chiuso anche il portone. Non si fa la rivoluzione. L'hanno detto in televisione. Chi c'è andato che delusione. Era chiuso anche il portone.
Non si fa la rivoluzione. L'hanno detto in televisione, chi c'è andato che delusione, era chiuso anche il portone.
E questa era Rivoluzioni di Frankie High Energy. Abbiamo ascoltato questa illuminante intervista e adesso appuntamento con il consueto Nota Bene, la breve rassegna stampa sempre a cura della nostra redazione.
Nota Bene, fatti, persone, opinioni. Tutta la settimana in 15 minuti.
Questa settimana abbiamo deciso di dedicare questo breve appuntamento ad un'unica notizia, ovvero lo scandalo in cui è rimasto coinvolto Piero Marrazzo, ormai ex governatore della Regione Lazio. Fiumi di inchiostro sono stati spesi su questa vicenda che comunque è ancora poco chiara, non del tutto definita. Sicuramente ne torneremo a parlare. Adesso ci soffermeremo semplicemente sulle reazioni di alcune testate giornalistiche alla autosospensione di Piero Marrazzo e alla ammissione delle sue responsabilità. Partiamo quindi dal Giornale, che ha titolato in prima pagina "A trans con l'auto blu, ecco le inquietanti rivelazioni dei due prostituti e dei carabinieri accusati del ricatto. Il giallo di un secondo video compromettente, il governatore confessa debolezza privata". Questa è soltanto la prima pagina, poi passiamo ad un articolo di Andrea Cuomo. Tutto il reportage si intitola "Politica a luci rosse". questo il titolo dell'articolo, invece Marrazzo in fuga e la sinistra resta in mutande. Il governatore del Lazio, ricattato per la sua frequentazione di transessuali, lascia. È stata una debolezza privata, mi autosospendo. I poteri al vice, un trucco per rinviare il voto, ma il sex gate è l'ennesima figuraccia del PD. Franceschini furibondo voleva le dimissioni. L'incipit dell'articolo continua su un'allusione abbastanza realistica, infatti comincia con autosospeso, abbandonato, praticamente in mutande. E ancora, il vizio del governatore a trans con l'auto blu lasciata in doppia fila. In questo articolo di Massimo Malpica e Patricia Tagliaferri ci si focalizza quindi sul fatto che il governatore utilizzasse l'auto di rappresentanza per uno scopo appunto privato. Passiamo adesso a Libero che invece titola in maniera forse un pochino più dura, facendo un gioco di parole, la sinistra sotto un trans. Sottotitolo: Marrazzo smutandato, si autosospende e non governa più la regione Lazio. Molto secche le reazioni dei giornalisti, abbiamo l'articolo di Mario Giordano che titola «Dalla lunga marcia al marciapiede», che inizia subito coloritamente, che fosse un periodo di transizione lo si sapeva, ma nessuno si immaginava tanto trans così. E poi corona con uno slogan: lotta dura, giarrettiere senza paura. L'articolo poi continua all'interno del giornale: è sempre più evidente lo stato di confusione del partito che una volta si ispirava a Lenin e oggi assomiglia sempre di più a Platinet. Prima ha sollevato la questione morale, adesso finisce travolto da mazzette, rifiuti e storie di sesso. E ancora continuiamo invece con l'articolo di Maurizio Belpietro, che titola «La sinistra investita da un trans, i compagni trovano il colpevole dello scandalo che ha travolto il loro uomo, Berlusconi, e dopo aver processato per mesi il cavaliere, ora denunciano l'utilizzo dell'informazione come una clava per abbattere gli avversari». Passiamo dall'altra parte della barricata con il titolo dell'unità «Debolezze private, l'amara uscita di scena». L'articolo di Maria Grazia Gerina tenta di focalizzarsi invece sulle reazioni dell'ex presidente, si indugia un pochino sulla descrizione dello stato d'animo ma anche delle azioni compiute da Marrazzo stesso. E veniamo invece al Fatto Quotidiano, che presenta un editoriale di Marco Travaglio che titola «Adesso se ne vada e Berlusconi pure». Travaglio quindi dell'idea che le dimissioni siano la soluzione migliore, dice: «La patetica manfrina dell'autosospensione in vista di un percorso che porterà chissà qua al passo da Dio è imbarazzante per tutti». L'articolo che invece si riferisce alla decisione di Marrazzo di autosospendersi titola «Ora lo ammette, mie debolezze, il governatore dribbla delle dimissioni, l'autosospensione crea un altro pasticcio». E ancora uno sguardo all'intervista realizzata da Giampiero Calapà a Giorgio Bocca, che commenta: «Ormai la sinistra copia la destra». Citiamo le parole di Giorgio Bocca: «Bisogna essere consci del ruolo che si ricopre, chi fa il governatore non può e non deve permettersi cose che magari possono anche apparire lecite per un uomo comune. Marrazzo, se è stato vittima, si è prestato ad essere vittima». Bene, abbiamo dato una veloce, rapidissima e parziale occhiata a quelli che sono stati i commenti di alcune testate giornalistiche, ma mi sentirei di concludere questo appuntamento leggendovi la lettera che Piero Marrazzo ha scritto in occasione appunto della sua decisione di autosospendersi. Riteniamo infatti che, al di là dei commenti e delle reazioni più o meno condivisibili da parte di giornalisti, politici e dell'opinione pubblica, la parola spetti a chi è il protagonista di queste vicende, quindi lascerei metaforicamente la parola a Piero Marrazzo. «Ho detto la verità ai magistrati prima che l'intera vicenda fosse di pubblico dominio. L'inchiesta sta procedendo speditamente anche grazie a quelle dichiarazioni che sono state improntate dall'inizio alla massima trasparenza. Si tratta di una vicenda personale in cui sono entrate in gioco mie debolezze inerenti alla mia sfera privata e in cui ho sempre agito da solo. Nelle condizioni di vittima in cui mi sono trovato, ho sempre avuto come obiettivo principale quello di tutelare la mia famiglia e i miei affetti più cari. Gli errori che ho compiuto non hanno in alcun modo interferito nella mia attività politica e di governo. Sono tuttavia consapevole che la situazione ha ora assunto un rilievo pubblico di tali dimensioni da rendere oggettivamente e soggettivamente inopportuna la mia permanenza alla guida della regione, anche al fine di evitare, nel giudizio dell'opinione pubblica, la sovrapposizione tra la valutazione delle vicende personali e quella sull'esperienza politico-amministrativa. Ho quindi deciso di autosospendermi immediatamente e a tal fine ho conferito al vicepresidente la delega ad assumere la provvisoria responsabilità di governo e di rappresentanza ai sensi della normativa vigente, rinunciando a ogni indennità e beneficio concesso alla carica. In considerazione degli importanti provvedimenti di governo e legislativi che nell'immediato dovranno essere assunti, in virtù della particolare congiuntura economica e anche in relazione alle funzioni che svolgo in qualità di commissario di governo, ho deciso di aprire un percorso che porti alle mie dimissioni dalla carica di presidente della regione».
Nota bene, Fatti, persone, opinioni. Tutta la settimana in 15 minuti.
E siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata. Io vi ricordo, come al solito, i sondaggi ai quali potete rispondere sul sito www.zai.net e il nostro gruppo su Facebook, Il Pomeriggio con Zainet. Mi raccomando, iscrivetevi numerosi e partecipate, perché lo scopo è proprio quello di sollecitare la vostra partecipazione. Bene, per quanto riguarda l'angolo dei libri, ovviamente vi consiglio La Fattoria degli Italiani di Piero Ignazi, edito da Rizzoli. Ringrazio ancora Luca per l'intervista. Da Chiara Falcone è tutto. L'appuntamento con Il Pomeriggio con Zainet torna domani. Ciao a tutti!